Alleluia. Signore, ti adoriamo, ti lodiamo, ti ringraziamo, Signore, grazie per la tua presenza. Noi sappiamo che tu sei in mezzo a noi. Signore, benedice le nostre vite, benedice ognuno di noi, tutti coloro, Signore, che questa mattina desiderano, hanno fame di te. Benedici, Padre, spandi, Signore, la tua unzione, la tua benedizione, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Gloria a Gesù Cristo. Accomodati. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Oggi è il giorno del Signore, la domenica è il giorno in cui noi celebriamo il nostro, è un incontro che celebriamo la presenza di Dio, l'incontro con Dio. Alleluia. Egli è in mezzo a noi. E questa mattina Egli desidera dare, Egli è venuto per dare. E allora Egli compirà e noi riceveremo secondo la fede, secondo il desiderio che noi abbiamo delle cose di Dio. Dio non può andare oltre ciò che noi gli permettiamo. Non è uno che forza, non è uno che entra a gamba tesa, non è un prevaricatore. Il nostro Dio è un Dio che è dolce, sapiente, amorevole, è anche fermo, ma non prevarica. Lode Gesù Cristo. Quindi lo dobbiamo desiderare. Se c'è fame di Lui, noi riceveremo. Saremo, come dire, cibati dalla Sua parola, dal Suo Spirito, dalla Sua presenza. Se noi abbiamo questo desiderio, noi riceveremo. E ognuno se ne andrà poi, secondo, come dire, il desiderio e la fame che ha. Lode Gesù. Voglio leggere questo passo quando Gesù con i discepoli dovevano andare all'altra riva. E volendo andare all'altra riva, egli invita tutti, invita ognuno di noi a compiere questo viaggio insieme a Lui. Lode Gesù Cristo. Egli desidera che noi possiamo superare ogni difficoltà, ogni barriera. Ma dipende dalla realtà in cui noi viviamo. La realtà in cui noi spiritualmente, come dire, interiormente, a livello, come dire, mentale e sentimentale, dipende la realtà che noi viviamo. C'è una realtà, quindi naturale, e una realtà spirituale. La realtà naturale è fatta di sentimenti, di convinzioni, di percezioni. La realtà naturale è ciò che noi viviamo attraverso i nostri sensi, che poi vengono influenzati dai nostri sentimenti e pensieri. Cos'è che ci fa vivere il presente? E quella, possiamo dire, è la realtà naturale. Dio ha mandato il suo figlio e Gesù sulla croce ha vinto, ha aperto una via nuova, la via dello Spirito. Dice: è utile che io me ne vada affinché venga a voi lo Spirito della verità, il Consolatore. E gli manda il suo Spirito, lo Spirito Santo, a noi. Ha preparato la nuova natura, la natura spirituale per noi, per vivere su questa terra la realtà spirituale, la realtà dello Spirito di Dio. E la realtà dello Spirito noi la viviamo attraverso la fede. Gloria a Gesù Cristo. In Marco 4, versetto 35, leggiamo. Ora, in quello stesso giorno, fattosi sera, disse loro: passiamo all'altra riva. Si scatenò una grande bufera di vento e le onde si abbattevano sulla barca, tanto che questa si riempiva. Egli intanto stava dormendo a poppa su un guanciale. Essi lo destarono e gli dissero: maestro, non ti importa che noi periamo? Ed egli, destatosi, sgridò il vento e disse al mare: taci, calmati. E il vento cessò e si fece una grande bonaccia. Poi disse loro: perché siete voi così paurosi? Come mai non avete fede? Lode Gesù Cristo. Gesù stava riposando sulla barca, insieme ai discepoli stavano andando sull'altra riva dopo una giornata di intenso lavoro, impegno ministeriale. Ma subito si abbatte una tempesta, il tempo cambia, le circostanze cambiano. E quante volte noi affrontiamo, dice: ma io ho servito Gesù e ci sono questi problemi. Dice: dal mondo, sappi, riceverai solo tribolazioni, solo problemi, tribolazioni dal mondo, tribolazioni. I discepoli erano entrati nella paura, erano terrorizzati. Perché? Perché loro ancora non avevano percepito chi era Gesù. Erano paurosi, terrorizzati da quello che stava avvenendo. La barca dice che entrava acqua. Dice: le onde si abbattevano, una grande bufera di vento, le onde si abbattevano sulla barca, tanto che questa si stava riempendo di acqua. Immagina la scena. La paura. Quelli erano impauriti. Ma Gesù continuava a dormire. Ma lui stava riposando perché gli aveva detto una parola. che Gesù gli aveva detto passiamo all'altra riva, cioè gli aveva detto di fidarsi, di seguirlo. Seguire Gesù significa superare ogni difficoltà, ogni bufera, ogni tempesta. Lode Gesù Cristo. Tu vuoi superare le difficoltà, le tempeste, le bufere, quanti problemi nella vita. I discepoli lo vanno a svegliare, rimproverandolo di non preoccuparsi del rischio che stavano correndo. Perché loro avevano una percezione naturale delle cose. Non avevano fede. E la percezione naturale fa entrare nella paura. Quando noi riceviamo una parola da parte di Dio, subito veniamo provati. Lui gli aveva detto una parola, aveva dato l'indirizzo, ma subito furono provati. Ma se restiamo fermi nelle prove, la sconfitta viene cambiata in vittoria. Questa è la buona novella, la buona notizia. Dice, andate ad annunziare l'Evangelo, la buona notizia, la verità. Buona notizia è la verità. Gesù ha vinto. E quindi la vittoria è avere fede in Lui, nella Sua parola, rimanendo fermi. Quando, sempre considerando quello che era avvenuto in quella circostanza con i discepoli, dice, quando Dio stabilisce un obiettivo, una meta, e noi siamo nell'obiettivo che Dio ha stabilito, Dio ci dà l'autorità, noi riceviamo l'autorità anche di spostare i monti. Dice, se tu hai fede, puoi dire a questo monte, scendi e vai a mare. Lo ricordate? Cioè, quando noi siamo nell'indirizzo, quando noi facciamo e ci muoviamo secondo l'indirizzo di Dio, che Dio approva, secondo il suo proposito, la sua meta, Dio ci dà anche l'autorità per te. Noi entriamo nell'autorità di Dio. Però il problema qual è? Che dobbiamo acquisire la mente, la mentalità di Cristo. I discepoli non avevano ancora la mentalità di Cristo. Nel cuore e nella mente di Cristo c'era solo la parola. Nei discepoli c'era la percezione naturale, i sensi, quindi i sentimenti, i ragionamenti, la vista, quello che sentivano, quello che toccavano. La natura influenza, i sentimenti influenzano la nostra percezione delle cose. I discepoli avevano ricevuto una parola, ma si dimenticarono della parola e furono influenzati dai sentimenti, dalle circostanze. E poi sono stati presi dal panico, paura, panico. Avevano dimenticato che Gesù gli aveva detto passiamo all'altra riva. Quindi gli stava dicendo, insieme, passiamo all'altra riva, io sono con voi, voi siete con me. È importante che noi Se tu vuoi avere successo nella tua impresa, nel tuo proposito, perché ci sono propositi che portano al successo e propositi che portano all'insuccesso. Che bisogna fare? Allineare che il tuo proposito sia il proposito di Dio. Se il tuo proposito è il proposito di Dio per te, e chi te lo potrà mai togliere? C'è qualcuno più grande di Dio, più grande di Gesù Cristo, che ti può togliere ciò che Egli ha stabilito per te? E ti faccio una domanda, rifletti. Io mi ricordo in alcune circostanze, io mi ricordo le sconfitte e le vittorie. Poi tornando indietro dico: Signore, io ti ringrazio perché tu non hai permesso, e ho visto che tutto coopera al bene per coloro che ti amano. Perché se oggi abbiamo potuto raggiungere certi obiettivi, perché è frutto di tutto ciò che era la tua mano su di noi, su di me, sulla mia vita, sulla mia famiglia, sulla visione, sui propositi. Lode Gesù Cristo. Noi dobbiamo... Cosa comprendiamo da questo? Che se sei nel proposito di Dio, se sei nell'obiettivo di Dio, nella visione di Dio, noi siamo più che vincitori. Sei più che vincitori. Ci sono cose che noi dobbiamo combattere, e il combattimento è il combattimento della fede, no? Quante volte per affermare qualcosa nella fede hai dovuto combattere con le circostanze, con la natura, con l'intelligenza, con la natura umana, con i sentimenti, con le convinzioni. Mentre i discepoli che vedevano, intravedevano il pericolo della morte, Gesù approfittò per dare gloria al Padre. Tutto questo serve a noi, a comprendere come allineare la nostra vita, come posizionare, come indirizzare, perché la nostra vita dipende da noi. Noi riceviamo la parola, Dio ci trasmette la sua parola, il suo indirizzo, ma sta a noi accettarla o meno, farci convincere se hai fame. Questa mattina ascolta. Torniamo quasi sempre in questo periodo a Romani al capitolo 12 al versetto 2. E dice così: non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. C'è bisogno che noi rinnoviamo la nostra mente, i nostri pensieri che diventano, che noi acquisiamo la mentalità di Cristo, la mente di Cristo, cioè i ragionamenti, non i ragionamenti umani che portano sempre all'autocritica, a questo, a quello e a quell'altro, ma al sentimento di Cristo, ai pensieri di Cristo. Rileggiamo: non vi conformate a questo mondo. Noi non dobbiamo assomigliare al mondo, noi dobbiamo mantenere le caratteristiche certo. Noi dobbiamo comunicare a questo mondo e usare il linguaggio nel tempo in cui ci troviamo, la comunicazione, il linguaggio, ma non perdere la nostra identità. Dice, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Vedete, la tradizione religiosa punta al formalismo, a fare le cose perché le ha fatte, le abbiamo fatte prima, dobbiamo fare oggi quello che abbiamo fatto ieri e oggi dobbiamo fare quello che è stato fatto l'altro ieri. Se noi guardiamo alla vita di Gesù, io rifletto, no? Quando Gesù è stato mandato sulla terra, quando egli si manifestò nel ministero, lui non aveva nulla a che vedere con le caste religiose di quel periodo, niente, assolutamente niente, né come forma verbale, né come forma vestiario, né niente, come predicava, come parlava, niente, zero. Mentre l'uomo formalizza, è tendente, cioè la natura dell'uomo, quella naturale, quella carnale, tende a formalizzare, a umanizzare tutto ciò che è anche spirituale. E quando egli è venuto, proprio ai religiosi, sai come li ha trattati? Dimmi come li ha trattati. Dimmi una parola, vediamo se qualcuno ce l'ha questa parola che Gesù ha utilizzato. Ipocriti. Sai che significa ipocrita? Guarda su Google. Sai che significa? Uno falso, uno che cerca le forme, cerca, ma dentro è completamente diverso. L'ipocrisia religiosa è una delle cose più terribili. Gesù quando è venuto, no, ne aveva manco calcolati. Come? E c'erano i farisei, i sadducei, gli anziani, quelli del popolo, non li ha calcolati. Ma come mai? Dice, voi avete dimenticato qual è l'essenza. Questo lo sta dicendo a noi, che non dimentichiamo l'essenza, l'amore. Sai qual è l'essenza? L'amore. Hai amore dentro di te? Allora, fai subito un test veloce. Guardi i tuoi fratelli, guardi i tuoi fratelli. Hai fatto un giro dove sei. Ora, hai fatto un giro? Hai guardato i fratelli, le sorelle? In Cristo senti amore? Grazie, non mi dovete alzare. Oh, non vedi l'ora? Dice, ma quando finisci? Senti, o sei insensibile? Fai le prove. Perché l'amore di Dio ti rende sensibile, lo Spirito di Dio ti rende sensibile, ama, salva, è morto sulla croce, fa di tutto per raggiungere i più deboli, tutto. Dice, prima ama il tuo Dio con tutto il tuo cuore, poi ama il tuo prossimo. Dice, ma chi è il mio prossimo? Aspetta, il mio prossimo, ok, il fratello che è in Africa, in Cina, in Australia, cioè posti irraggiungibili, va? Per noi. Io saluto tutti i fratelli dell'Africa, della Cina. Sto dicendo questo per dire che il prossimo è quello più vicino a te. Ma quello più vicino a te sente compassione, sente misericordia. O solo per quello che incontri la mattina nello specchio. E dice, no, quello lo amo più di tutti. Dico, sempre intorno a te o sto cerchio si è allargato? Questa pubblicità ti ha così influenzato che tutto intorno a te, alle cose che sono secondo la tua visione, o si è allargato? Lode Gesù Cristo. Ma Gesù è venuto a provocare. Non pensate che è venuto a provocare. Dice: io non sono venuto a mettere pace, sono venuto a mettere guerra, perché io, dice, devo distinguere, devo dividere. Gesù divide che cosa? Gli elementi negativi da tutto ciò che è il regno di Dio. Qua è venuto a mettere spada, a mostrare la verità. Dice: chi non ama, chi non mi ama? Egli inizia così: chi ama padre, madre, vi ricordate cosa disse? Chi ama padre, madre, figli più di me, ha dato un indirizzo. Gesù ha dato un indirizzo per vivere il soprannaturale di Dio. Tu puoi vivere il soprannaturale. Il soprannaturale si manifesta, perché si manifesta in alcuni e alcuni non sanno niente, guardano ma non possono accedere? Perché alcune cose non le vogliono vivere, perché sono attratte dalle cose di questo tempo, sono attratte dalla natura naturale, non dalla natura spirituale, dalla realtà naturale, non dalla realtà spirituale. Quindi bisogna avere fame delle cose di Dio. Se tu hai desiderio, li puoi vivere e poi testimoniare insieme a quelli che lo vivono, che è verità. Lode Gesù Cristo. Dice: siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Perché se non cambiamo la mente, la mentalità, non possiamo comprendere la volontà di Dio. Dio lo dice, ma come consiglio? Dice: tu vuoi comprendere le cose di Dio, dobbiamo cambiare mentalità, fratelli. Dobbiamo entrare nella visione di Dio. Abbandonare tutto ciò che è visione di questo tempo. Alleluia. Io sto parlando, sto predicando alla Chiesa, sto predicando per la salvezza. Stamattina è un messaggio completo. Un messaggio per chi non l'ha accettato, di accettare Gesù nella propria vita, perché il vero cambiamento, la vera trasformazione, il vero miracolo è Gesù che entra in comunione con noi, dentro di noi. Questa relazione che cambia la nostra vita. Lode Gesù. Dobbiamo transitare, siamo in fase di transizione. Perché siamo su questa terra? Siamo in una fase di transizione, da lasciare la mente naturale ad acquisire la mente di Cristo. Se non sei in questa transizione, cioè questo processo, vuol dire che hai abbandonato il processo. Le cose di questo mondo ti hanno risucchiato, gli interessi di questo tempo. Collega, egli ci sta dicendo questa mattina che noi possiamo vivere il soprannaturale di Dio mediante alcune cose. Che dobbiamo fare nella nostra vita? Accettare Gesù Cristo, accettare il messaggio e la parola e i principi di Dio nella nostra vita, affinché possiamo cambiare, noi dobbiamo cambiare la nostra mente, la nostra mentalità. il nostro modo di pensare. Nostra mentalità significa che quando noi guardiamo, parliamo, sentiamo, percepiamo le cose, no? C'è una percezione. Che tutto ciò che è percezione poi sia elaborata dai pensieri di Cristo. Vabbè, noi abbiamo visto, abbiamo iniziato, io mi ricordo iniziando questa fase, molti hanno iniziato a, chi fumava ha iniziato a non fumare più, a tagliare con il peccato, a levare trasgressioni. Questa fase, questa transizione, questa trasformazione, ma non è solo quello. Non è solo quello. Non è solo tagliando con alcune cose, ma dobbiamo farci influenzare dalla parola. La parola deve penetrare nel nostro cuore e nella nostra mente. Perché la mente umana, e lo dice in Corinzi, dice che la mente umana non può elaborare, non può comprendere le cose di Dio, non le accetta, è pazzia. E allora, io dico, quando c'è un predicatore che predica la parola di Dio e c'è uno che si accosta, e si accosta come un intellettuale, una persona che non ha nessun interesse nelle cose di Dio, ma quello, te lo dico io quello che penso, è un pazzo, ma te lo dico io perché è scritto. Sai che dice la scrittura? Dice che è pazzia. Dicono una serie di cose così, è pazzia. Dice, per chi non crede è pazzia, fratelli, ma per chi crede è potenza. Giusto Carmelo, ti ricordi quando erano pazzia e oggi è potenza. È transitare. Quando uno transita in una realtà e vive la nuova natura, perché Dio ha per noi la nuova natura, se tu inizi a vivere la nuova natura, è facile vedere chi inizia a vivere la nuova natura, è attratto dalle cose di Dio. Non gli devi dire nulla. Non gli devi dire nulla. Perché lo sente, lo comprende, le desidera. Vivere nel vecchio uomo ti allontana dalle cose di Dio. Questa mattina fai una scelta. Scegli di vivere la nuova natura di Dio che Egli ha acquistato sulla croce per te. Vivi. Fai una scelta, questa è la vera scelta che bisogna fare. Voglio vivere l'uomo nuovo, rinnovare la mente significa comprendere. Senza una mente rinnovata non si può comprendere la volontà di Dio. Dio desidera rivelarci la sua perfetta volontà. La conoscenza della verità alimenta la fede. Non dice in Romani 10 la fede viene dall'udire e l'udire si ha per mezzo della parola? Se tu questa mattina hai fame, desideri, hai fame, tu assorbi. E la conoscenza alimenta la fede. Senza la fede non si può vivere nella nuova natura. E vivere il soprannaturale di Dio, fratelli, senza questa transizione non si può vivere. Si diventa religiosi. Ecco perché ci sono i religiosi, e che quando tu gli sposti una virgola sul loro, come dire, abitudine religiosa, fum! I religiosi erano preoccupati, dice no, sto Gesù viene qua ora, siamo rovinati. Quelli andavano a pregare, facevano preghiere per essere ascoltati da tutti, cercavano i primi posti nelle piazze, vi ricordate? Io vi sto predicando l'Evangelo. Gesù dice, ipocriti! Come l'ha chiamati? Vuoi essere un religioso? Io no. Tu vuoi essere un religioso? E dillo no. No, quasi quasi dice Mizzica. Sì. Prendi posizione. Io voglio essere figlio di Dio. Figlia di Dio. Figlio. Un figlio. Ecco. Parla con lo Spirito. Non ti fare vincere dalla natura umana, dillo, perché Gesù è in mezzo a noi, diglielo, hai capito? Comunica, parla, manifestati, non mettere una caccia la maschera, via ogni maschera, quella maschera, io pure ho la cravatta e il vestito, eh? Rinnovare, una mente rinnovata significa acquisire la verità di Dio. Credi alla verità di Dio? E allora acquisiscila. Acquisiscila. Comprendere la perfetta volontà di Dio, le sue intenzioni. Dio desidera rivelarci le sue intenzioni, la sua volontà. Perché? Perché desidera che i nostri propositi, i nostri progetti siano, come dire, agganciati alla sua volontà. Aggancia. Come dire, no? Utilizzo questa parola per dire, collega il tuo proposito al proposito di Dio. Agganciamoci. Così non è la nostra, ma è la sua. Dici, vuoi che i tuoi progetti vincono? Io sì. E io ho imparato che devo scegliere che il progetto che io scelgo sia sempre di più e deve essere amato dal Signore. Deve avere l'approvazione da Dio. Perché quando noi conosciamo la sua volontà, quando entriamo a conoscere, vedi che cosa ci vuole rivelare il Signore? E non farci perdere tempo, non ci vuole fare cattivi investimenti, assolutamente no, non vuole che tu perda il tuo tempo. Egli desidera che tu ottimizzi il suo tempo e che il tuo tempo abbia, perché il nostro tempo ha un valore, la vita. Quindi il tuo tempo investito nelle cose di Dio significa investire la tua vita, mettere la tua vita nelle mani di Dio. Servire significa mettere la propria vita. Quando dice la scrittura metti la tua vita, viene una paura, no, io non ce la faccio, devo morire. Sai che cosa devi morire? Sì, devi morire alla tua volontà. Bisogna morire, ma bisogna morire a che cosa? Ah, se non muori, non puoi risorgere, non puoi vivere la vita nuova. Se vuoi a tutti i costi fare la tua volontà, significa che non stai morendo, stai facendo vivere la tua vita. Dice il Signore, se non muori, se non deponi, Lui ha deposto la sua vita, se non deponi, tu vuoi acquisire la vita, la devi deporre. E come si depone? Volontà, tempo, servizio. Lode Gesù Cristo. Il tuo tempo, la tua vita, le tue passioni. Dice, che dobbiamo fare morire? Devi fare morire sulla croce, ubbidiente sino alla croce. Io l'altro giorno parlavo con dei fratelli qua fuori. Questo era ieri. E mentre tu affronti alcune problematiche, Dio poi ti rivela. Quindi diciamo, la crescita è anche nel servizio, anche per un servo come me, è nel servizio e nell'impegno quotidiano, perché Dio poi ti dà secondo il bisogno. Non è solo nello studio delle scritture, quello ci deve essere. Ma è nella propria vita quotidiana, nel risolvere le questioni del regno, nel combattere per il regno di Dio, nelle cose di Dio. E spiegavo perché Dio ha stabilito ubbidienza, sottomissione, umiltà, queste virtù necessarie per vivere il regno, sono virtù necessarie. Come era Gesù? Noi per poter essere collegati a Gesù Cristo, al suo spirito, dobbiamo rientrare in quel collegamento, no? Tu immagini, no? Ubbidienza, sottomissione, mansuetudine. Gesù com'era? Ubbidiente, sottomesso, mansueto, umile e mansueto. Dice, noi dobbiamo scendere, perché l'uomo dice, per natura, ha detto Gesù, ha detto il Signore, io non contenderò più con l'uomo, cioè con la natura dell'uomo, quindi con la natura orgogliosa, religiosa, che si innalza al di sopra delle cose di Dio. Se noi non acquisiamo il suo e collegarci, noi dobbiamo, per collegarci a lui dobbiamo acquisire gli elementi per poter connetterci a lui e ricevere da lui, cioè per essere collegati nello spirito. Il nostro spirito, la nostra natura spirituale deve raggiungere l'ubbidienza, la sottomissione, l'umiltà, la mansuetudine. Lode Gesù Cristo. Necessario, questo è necessario per collegarci allo spirito di Dio. Se tu desideri un collegamento con lo Spirito di Dio, è un'altra cosa essere un religioso, conoscere le scritture, avere la teologia, la teoria. Il mondo è pieno di persone laureate in teologia, ma lui non ci ha chiesto la laurea in teologia per la salvezza. Lui ci ha chiesto di acquisire, di credere in Lui e di assomigliare a Lui. Ci ha chiesto di conoscerlo, di approfondire. Quindi la conoscenza è importante. La conoscenza ci fa crescere nella fede, no? La conoscenza secondo Dio. E la conoscenza che ci dice? Che noi dobbiamo arrivare al livello di Dio per connetterci, connessione con Cristo, con lo Spirito Santo, per ricevere nello Spirito, fratello. Vita, hai bisogno di vita? Allora, scendi, scendiamo. Quindi ci ha dato l'indirizzo dell'ubbidienza, della sottomissione, dell'umiltà. Dice, siate sottomessi a ogni autorità. Dice, ad alcuni, appena gli dico questo, sai, pastore, ma questo io, sai, non lo posso accettare. Non l'accettare. È una proposta. È la proposta di Dio. Dice, se tu desideri, perché se desideri altro, hai sbagliato incontro. Hai sbagliato. Se tu desideri ricevere nello spirito unzione, potenza, autorità, l'autorità, la potenza, tutto viene dallo spirito. E per essere collegati nello Spirito noi dobbiamo trovare la connessione giusta per poterci collegare allo Spirito. Dobbiamo lasciare tutto ciò che è togliere dalla nostra vita, indirizzare la nostra vita a una vita nella grazia e nella santità. Lode Gesù Cristo. E quindi con una mentalità nuova noi conosciamo pure per esperienza qual è la volontà di Dio. Dopo anni noi sappiamo qual è la volontà di Dio, per esperienza. L'esperienza stessa ci insegna, ci fa vedere i modelli, abbiamo visto i modelli positivi, i modelli negativi, abbiamo visto i modelli che hanno ricevuto da Dio grazia, benedizione, guarigione, unzione e potenza, abbiamo visto quelli della ribellione, abbiamo visto quelli che hanno rubato, quelli che hanno distrutto e poi quello che hanno conseguito, le conseguenze le abbiamo viste. E quindi noi acquisiamo anche per esperienza. L'esperienza non ti insegna qualcosa nelle cose di Dio? O ti cancella? Lo spirito del presente secolo ti ha cancellato. Lode Gesù. Dopo che Gesù intervenne e sedò il vento, sgridò il vento, sgridò la tempesta, quelli che erano sulla barca, i discepoli, ricevettero rivelazione. Dice: ma questo chi è? Dice: non è uno normale. Loro lo conoscevano come maestro, rabbi lo chiamavano, maestro. Dice: ma chi è questo? E iniziarono a capire che Gesù non era una persona normale, era qualcuno che forse era inviato da Dio. Iniziarono a capire, iniziarono ad avere la rivelazione. Dio desidera che noi entriamo nella rivelazione. Dice: anche il vento e il mare gli ubbidiscono. Il vento e il mare gli ubbidiscono. E si erano meravigliati. Gesù è stato l'ultimo uomo adamico, perché con lui è iniziato il cristianesimo. Segna la fine del regno dell'uomo adamico, cioè del regno del peccato nell'uomo. Sapevate questo? Quando noi accettiamo Gesù nella nostra vita, il regno della natura umana, perché il peccato regna attraverso la natura naturale dell'uomo, perché è insito nella natura. E quando noi accettiamo Gesù Cristo, ecco perché tutti i giorni dobbiamo dargli il regno, cercare il regno. Tutti i giorni. Gesù, quando ha iniziato a manifestarsi, dice, andava a predicare il regno in ogni luogo, e in ogni luogo che andava predicava il regno di Dio. Certe volte qua non, no, però quando io predico, dico in altre realtà e parlo del regno, sento che siamo ammutoliscono. Sembra che uno parla di qualcosa, ma Gesù ha parlato, io ho visto solo del regno, cioè non lo so io. Il regno di Dio. Quindi noi abbiamo bisogno, fratelli, di vivere questa transizione, questa trasformazione della mente, per conoscere sempre di più la volontà di Dio, la perfetta volontà di Dio. Perché la conoscenza della volontà di Dio ci alimenta nella fede, e la fede ci fa vivere nel regno, ci fa vivere nel soprannaturale. Noi abbiamo un nemico dentro e nemici fuori. Il nemico dentro è la natura carnale. Ecco perché la dobbiamo sedare. Non farla crescere. Non farla manifestare. E sai come si può fare? Trattandola con l'ubbidienza. Con l'ubbidienza tu sottometti e crocefiggi quella natura che ogni giorno vuole uscire fuori e allontanarti dal soprannaturale di Dio, dai miracoli, dalle meraviglie, e vuole farti vivere la paura, le ansie, le depressioni, tutto ciò che appartiene a questo mondo, tutto. Sai che desidera Satana? Che i cristiani siano persone depresse, oppresse, sconfitte, religiosi, senza vittorie. Un popolo che quando uno lo vede dice, ma chi sono? Mamma mia. Questo desidera lo spirito di questo mondo. Non vuole vedere cristiani che vincono, vittoriosi, che hanno la sapienza, che hanno lo spirito, che hanno l'autorità di Dio. Non le vogliono. Lo spirito di questo mondo non vuole. E quando si permea nella Chiesa, nei ministeri, è la cosa più terribile. Che esce la gelosia, l'invidia. Lode Gesù Cristo. Quindi vivere nella natura naturale significa vedere le cose in maniera imperfetta, soggettivi, limitati. Cioè la nostra natura ci fa vedere tutto in maniera soggettivo, limitato, impossibile. Perché quello che noi, i nostri sensi sono così, e poi vengono influenzati, la nostra percezione viene influenzata dal sentimento. Noi dobbiamo imparare invece a fidarci solamente di Gesù Cristo. Solo Gesù Cristo. Che è onnisciente e onnipresente. Egli è presente in ogni luogo. Egli, mentre la nostra natura umana può vedere il presente e il passato, no? Noi ci ricordiamo del presente, vediamo il presente, viviamo il presente e ci ricordiamo del passato. Dio invece, nella sua visione, ha la visione del passato, del presente e del futuro. Tutto. Dio sa già tutto. Ecco perché noi dobbiamo rientrare, ci dobbiamo agganciare al suo proposito e dobbiamo acquisire e crescere nella natura spirituale per acquisire la sua visione. La visione di Dio, la visione spirituale, non è come la visione naturale. È una visione nuova, è una visione che vede le cose in maniera diversa, non vede le cose in maniera limitate, non vede le cose in maniera negativa, ma vede le cose di Dio compiute. Lode Gesù Cristo. Il dubbio è il territorio dell'antifede, è il territorio della sconfitta. Quando uno si muove nel dubbio è il territorio della sconfitta. Cioè tu hai, quando noi siamo dubbiosi, stiamo preparando il terreno per la sconfitta. Dio non vuole che noi viviamo una vita di sconfitta. Il dubbio produce sconfitta, la paura produce sconfitta. Dio ci vuole vittoriosi, popolo che vince. Prima di chiudere volevo leggervi un passo, stiamo avvicinando all'orario. Seconda Re, capitolo 6, versetto 14. Qua vediamo il profeta Eliseo come si comporta in una circostanza particolare, in una guerra spirituale, in una guerra contro i nemici. Dice così: il re vi mandò cavalli, carri e un grande esercito. Essi giunsero di notte e circondarono la città. L'indomani il servo dell'uomo si alzò al mattino presto e uscì. Ed ecco, la città era circondata da un esercito con cavalli e cavalieri. Allora il suo servo gli disse: ah, cosa faremo, signore? Questo servo aveva una visione dettata dalla sua natura, dalla natura umana, da quello che vedeva, da quello che sentiva, dalla sua percezione, sconfitta. Dice qua, e i nemici ci stanno circondando, circondata da esercito con cavalli e cavalieri. Lo immagino, tu vai alla battaglia, pochi sparuti, tutti i tuoi nemici, tutto lo sguardo, cavalli e cavalieri. Quindi la sua reazione è stata proprio, come dire, appropriata a quella che era la sua percezione. Ma Eliseo vede la situazione in un altro modo. Vedi? Il profeta di Dio vede la situazione in un altro modo. Eliseo era uno che viveva in un'altra natura. Per avere quella percezione di Eliseo, lui viveva in un'altra natura. Vede le cose spiritualmente e chiede al Signore che al servo gli venga concesso di vedere quelli che erano con noi. Dice: Signore, fagli vedere a questo qua che dubita, a questo pauroso, chi è con noi. Perché quello era un uomo naturale, e l'uomo naturale non può vedere né comprendere le cose dello spirito. Ecco perché noi ci dobbiamo fidare, desiderare le cose dello spirito. E chi ti insegna, ti fa vedere e predica le cose dello spirito? Le cose dello spirito, per la natura umana, come sono? Follia, pazzia, giusto? Per il servo era una follia. Mettiti nei panni di quel servo. Siamo rovinati. Questo che ci ha mandato in battaglia è un pazzo. Pazzo. Ecco perché Eliseo chiede a Dio di aprire gli occhi nello spirito. Versetto 16. Ed egli rispose: non temere. Eliseo risponde: non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. Poi Eliseo pregò e disse: o Eterno, ti prego, apri i suoi occhi perché possa vedere. Perché Eliseo vedeva. L'Eterno allora aperse gli occhi del giovane, e questo vide, ed ecco il monte era pieno di cavalli e di carri di fuoco, tutto intorno ad Eliseo. Un uomo di fede, e dietro a lui c'era un esercito. Uno. Quant'era? Lode Gesù Cristo. Vedi che significa? Vedi che significa stare nello spirito, vivere lo spirito, morire alle cose di questo mondo, morire e abbattere questo piccolo cerchio e fare un cerchio più grande, delimitandolo come il regno. Quel cerchio fallo, ma fallo come il regno. Dice: a me interessa, no, questo intorno a me, la mia famiglia, le cose mie, il mio lavoro, il mio questo, il mio quello. Regno. Vogliamo allargare al regno? Dice: la nostra vita, regno. Dice: come i siri scendevano verso Eliseo, questi pregò l'Eterno e disse: ti prego, colpisci questa gente di cecità. Ed egli li accecò, secondo la parola di Eliseo. Cioè Dio ascolta la parola di quel servo. Ascolta la parola di quel servo e che cosa fa? Si accecano. Diventano accecati. Sapete, poi vi racconto l'epilogo della battaglia. Si uccisero fra di loro. Sapete che è successo? Si uccisero fra di loro. Accecati. Dio li accecò. Ascoltò la preghiera. La preghiera fu ascoltata. E Dio accecò il nemico. Vedi, Dio ci dà anche il potere. Il potere della preghiera. Il potere del figlio di Dio. Noi come figli siamo autorizzati a pregare e a chiedere nel suo nome. Dice, chiedete e vi sarà dato. Bussate e vi sarà aperto. A chi lo sta dicendo? Ai figli, a quelli che vivono nello spirito. Cioè, figli, non a quelli che vivono nella natura umana. Signore, dammi $1 miliardo perché devo andare a Las Vegas, che non sono mai andato, devo... Lode Gesù Cristo. Ma aggancia i tuoi progetti, il tuo proposito con il proposito di Dio. Cerca il proposito di Dio per la tua vita. Ed Egli ti renderà vittorioso, vittorioso. Una persona che vince, vince. Come Gesù, che ha vinto. Sembrava che era una sconfitta, invece è stata una grande vittoria, la croce. Quella battaglia con Eliseo, Dio diede una grandissima vittoria. Era il Signore che ha vinto, è Dio che vince, vince per noi. Alleluia! Quindi preghiamo che i nostri occhi siano aperti alle cose di Dio. Io questa mattina voglio chiudere, alziamoci in piedi, che i nostri occhi, che gli occhi di tutti coloro che stanno ascoltando, io prego che la mia preghiera è che tutti coloro, Signore, che questa mattina, che stanno ascoltando, che ascolteranno questo messaggio, gli siano aperti gli occhi per vedere le cose tue, per intendere la tua perfetta volontà. Signore, benedici ognuno di noi, aiutaci, sostienici e ti ringraziamo, Signore, perché tu sei il fedele, il verace e non manchi mai, Padre. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Alleluia. Ora chi sente può ringraziare il Signore. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Iratai kinio soroto. Alleluia. Amen. Alleluia, alleluia. Mentre ringraziamo, ascoltiamo questo, entriamo nello spirito. Alleluia. Una scianata e che ne so. Irretene. Preparado. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Abbiamo visto che in questa storia Dio ci fa vedere che chi ha gli occhi dello Spirito, chi ha la visione delle cose di Dio, quindi ha gli occhi aperti, ha autorità. Ha autorità su chi ha gli occhi chiusi, su chi è accecato, perché vive una realtà superiore, sovrannaturale, una realtà superiore. Le cose di Dio sono superiori a quello che noi vediamo, cioè sono di più, superiori. Dio ci dà uno spirito superiore. Lo spirito di Dio ci dà autorità. Entriamo, viviamo per poter vedere le cose di Dio e ricevere l'autorità. Dio dà autorità a chi ha la vista e dà autorità sopra coloro che hanno gli occhi chiusi. È dato il nemico nelle mani del popolo di Dio. Lode Gesù Cristo. Dio fa sempre la differenza tra chi ha gli occhi aperti, chi ha la visione e chi non ha la visione. Chi vede le cose di Dio e chi non li vede. Chi è contro. Lode Gesù Cristo. Perché se vediamo con gli occhi di Dio, con gli occhi dello Spirito, vuol dire che stiamo comprendendo il linguaggio dello Spirito, la visione dello Spirito. E Dio conferma quella preghiera. Dio conferma le preghiere nello Spirito, che sono secondo la sua volontà. Era volontà di Dio che i nemici del popolo di Dio fossero sconfitti. Dio lo desiderava e Dio gli ha dato la vittoria. Lode Gesù. Alleluia. Accordiamoci. Accordiamo la nostra vita con la volontà di Dio. Eliseo era in accordo con Dio e Dio rispose alla sua preghiera. Lode Gesù. Signore, ti vogliamo pregare, ora è il tempo, il momento dell'offerta, questo sacrificio.